Controradio Notizie Estate.
Le 12:46, l'informazione regionale di Controradio. Quest'oggi partiamo con la cronaca, perché partiamo dalla chiusura delle indagini sull'omicidio di Denisa. La Procura di Prato ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini alla guardia giurata Vasile Frumzache, di 32 anni, per omicidio aggravato e distruzione del cadavere di Denisa Paunadas, uccisa in un hotel a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Chiara Brilli. Ben trovata, Chiara.
Sì, Raffaele, si allarga il fronte delle indagini, dalle quali emergerebbe che Frumzache avrebbe agito in concorso con altri soggetti, al momento non identificati. Il vigilante dunque avrebbe ucciso per non subire un ricatto da 10.000 euro, questo secondo la ricostruzione, in base alla quale, secondo lui, Denisa lo avrebbe minacciato di dire tutto alla moglie. Una consulenza ha stabilito che l'uomo è capace di intendere e volere. Secondo la procura, uccise la donna con premeditazione anche dopo aver effettuato due sopralluoghi in via Ferrucci e nell'area adiacente al residence il 14 maggio 2025 dalle 2:31 e dalle 22:45 della sera in via Buontalenti, dove il giorno dell'omicidio parcheggiò la sua macchina. Sopralluoghi fatti per verificare le vie di accesso, eventuale presenza di flussi di clienti. Frumzache nelle indagini ammise l'omicidio della donna, sostenendo con gli inquirenti di aver agito da solo. Ma come dicevamo, da quanto sta emergendo nelle indagini della procura pratese, emergerebbe che l'uomo, dialogando con la moglie dal carcere, le avrebbe detto di aver commesso omicidi. La donna a queste parole rimase incredula. Come è noto, avrebbe confessato anche l'omicidio e la soppressione del cadavere di Anna Maria Andrei, un'altra prostituta di origine rumena di cui una parente denunciò la scomparsa da Montecatini nell'agosto 2024 e di cui l'uomo conservava l'auto a casa vicino a Larciano. La procura prosegue le indagini sulla guardia giurata per verificare se abbia commesso anche altri omicidi oltre quelli confessati. Questo per il momento. Ulteriori informazioni anche sul nostro sito controradio.it. A te la linea.
Grazie Carabelli, ci spostiamo, restiamo in qualche modo a Prato, ma parliamo di politica. Le dichiarazioni del segretario del PD di Prato Marco Biagioni, che dice: quello a cui stiamo assistendo è scandaloso. Fratelli d'Italia per mesi ha attaccato il PD sulla massoneria e ora scopriamo che il suo candidato di punta alle regionali, Tommaso Cocci, non solo fa parte della loggia Sagittario, ma ne avrebbe anche ricoperto ruoli apicali. Ascoltiamo Biagioni ai nostri microfoni.
Qui prima di tutto c'è un tema di fenomeno di revenge porn, sul quale io ho già espresso a Tommaso Cocci solidarietà in privato, perché è una cosa inaccettabile. Va bene parlare di massoneria, lì c'entra anche la politica, aggiungere elementi che nulla c'entrano con la politica ma con la vita privata è assolutamente una cosa gravissima, sulla quale io spero che la procura che sta indagando trovi chi sono i responsabili. Qui però poi c'è anche un altro tema, ed ecco il secondo punto. Cioè c'è il tema della massoneria. Io su questo sono effettivamente molto imbarazzato, perché noi a Prato abbiamo avuto Fratelli d'Italia e tutta la destra unita, ha attaccato tutti i giorni picconando il Partito Democratico proprio sul tema della massoneria, a seguito di quella che è una crisi dovuta alle dimissioni della sindaca, per poi scoprire che nel mentre stavano coprendo uno dei loro, che non solo è dentro una loggia massonica, non solo è dentro quella loggia che è anche coinvolta appunto in quell'indagine sulla corruzione, ma ha anche un ruolo apicale. Ecco, due pesi e due misure che per noi sono il simbolo di un'ipocrisia che non possiamo permetterci in una città già molto scossa e che loro hanno cercato di spaccare ulteriormente, appunto nascondendo alcune verità. Quindi su questo assolutamente per noi è inaccettabile una condotta del genere. Chiaramente io ora chiedo spiegazioni e chiedo chiarimenti. Donzelli, La Porta, Mazzanti, sapevano o non sapevano? Pare proprio di sì. Allora ci dicano perché sono stati zitti, e questo silenzio inizia a essere molto, molto, molto assordante.
lo spostamento a destra della Lega nel Pisano, le polemiche tra il PD e la Lega a Pisa per i cori dei tifosi romanisti sotto la torre pendente che inneggiavano al Duce prima della partita Pisa-Roma, partita di Serie A. I candidati della Lega a Pisa chiedono lo sgombero del campo Rom di Coltano. Su questo è intervenuta l'assessore regionale Alessandra Nardini del PD, che dice a Pisa e la Toscana sono antifascisti. Ascoltiamolo.
Io credo che la destra sia nel nostro paese ormai una destra molto poco moderata, nonostante provi, come dire, a fingere di esserlo e stia dimostrando sempre di più il suo volto estremista. Lo abbiamo visto anche nelle parole, nelle posizioni agghiaccianti che il Saggiello ha preso subito dopo ciò che è accaduto, che lei ricordava, cioè i fuori sotto la nostra torre di Pisa, che è conosciuta in tutto il mondo, messa in campo da veri e propri nostalgici del periodo buio e vergognoso della nostra storia, perché inneggiare al Duce e al fascismo è qualcosa davvero di inaccettabile, assolutamente inaccettabile in un paese, in una terra, in una regione, in una città che sono invece orgogliosamente antifascista. Ecco, io mi sarei aspettata una preposizione netta, nettissima da parte dell'amministrazione comunale e tutti i partiti della maggioranza. Invece abbiamo assistito alle parole agghiaccianti appunto di Edoardo Ziel, che è nuovo a queste uscite, perché io ricordo benissimo anche le sue parole altrettanto aberranti quando ha difeso le manganellate contro le studentesse e gli studenti che alcuni ne so ormai manifestavano sempre, tra l'altro, nei dintorni di quel luogo, in realtà alla popolazione palestinese che sta vivendo, come appunto stiamo denunciando, un vero e proprio genocidio, rispetto a cui anche la comunità internazionale sicuramente purtroppo sta restando troppo silente. Ecco, io avrei voluto ascoltare ieri, in occasione della liberazione, della celebrazione per la liberazione della nostra città, della città di Pisa, quelle chiare e inequivocabili da parte del sindaco Conti su questo. Anche lui, come Tommasi, si nasconde dietro la maschera del moderato, ma stiamo vedendo che di moderato c'è davvero ben poco in questa destra, che è una destra anche, io credo, incapace di governare.
Parliamo adesso di un festival, Illuminare le periferie, organizzato dal COSPE, Cooperazione Internazionale per la Pace, giornalismo e musica, al centro del festival Illuminare le periferie, organizzate dal COSPE. Il programma prevede, oltre al raduno dei cooperanti del COSPE, la presentazione in anteprima del rapporto Gli Esteri nei TG italiani, il concerto Accordi Musica di Pace all'Abbazia di San Miniato al Monte. Sentiamo la presidente del COSPE, Anna Mieli, intervistata da Viola Giacalone.
Il mondo arriverà a Firenze perché ci ritroveremo fra tutti i cooperanti e cooperanti delle varie parti del mondo, di più di 20 paesi dove operiamo, che svolgono la propria attività così come la svolge Alberto Trentini, a cui va il nostro pensiero. Dedicheremo ovviamente le giornate nostre a lui e chiedendone la liberazione. Ma sarà un'occasione culturale per la nostra città, perché oltre a una riflessione dovuta sul mondo del giornalismo e quello che sta accadendo ovviamente a Gaza, presenteremo in anteprima nazionale il 7° rapporto Illuminare le periferie sugli esteri nei TG italiani, e quindi con dati, analisi e con una discussione con tutte le colleghe e colleghi giornalisti attorno a come si fa e quali sono delle regole deontologiche in questo momento così difficile. Sono dati appunto in anteprima che verranno presentati dall'Osservatorio di Pavia, che ha fatto l'analisi insieme a un'altra collega, Donata Columbro, che ha analizzato in modo specifico i programmi di informazione, diciamo al di là dei TG, come hanno raccontato Gaza e la Palestina. Nel tardo pomeriggio alle 19 alla Basilica, nella splendida Basilica di San Miniato, ci sarà un concerto molto importante, un messaggio di pace che arriva insieme appunto a Benedetta Manfriani, la direttrice del coro Confusion, alle Miladies, un gruppo appunto musicale, alla collaborazione della Scuola di Musica di Fiesole, e ospite speciale avremo un musicista dalla Colombia che è anche un attivista proprio che fa un lavoro culturale di messaggi di pace in contesti che sono stati di guerra.
Quest'oggi alle 17 l'inaugurazione della mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer al Mandela Forum di Firenze. Questa mattina l'anteprima per la stampa l'ha vista per noi Sandra Salvato in diretta. Buongiorno Sandra.
Buongiorno Raffaele, davvero una mostra bella, importante, profonda, vita pubblica e privata del dirigente del PC in 2500 metri quadrati al Mandela Forum fino al 5 ottobre. Un'inedita sezione racconta la figura del leader in Toscana e nel capoluogo e anche un focus speciale su temi legati alla pace e al disarmo, che sono ovviamente di stringente attualità. Si può ascoltare, tra l'altro, amplificato un bel discorso di Berlinguer sui diritti del popolo palestinese. E poi eventi, dibattiti che accompagneranno le settimane dell'esposizione. Questo, in estrema sintesi, quello che propone i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, un lungo e ricco percorso espositivo con foto, video, registrazioni audio, materiali d'archivio, che racconta la vita, il pensiero politico e l'ascito morale di questo grande politico, segretario del PC dal 72 all'84 e prima ancora militante e dirigente del suo partito. La versione toscana di questa mostra itinerante, che ha toccato, lo sappiamo, varie città italiane, si presenta con una versione ampliata soprattutto nei suoi apparati allestitivi e documentali e viene integrata con una nuova sezione dedicata al rapporto tra Berlinguer e il nostro territorio, dove è nato, lo sappiamo, il comunismo italiano. Non a caso i promotori hanno voluto proprio che fra gli oggetti in mostra ci fosse anche la prima bandiera del Partito Comunista, che per l'occasione lascia la città di Livorno, dove ha avuto origine il partito di Gramsci. Qualche nota in più: c'è una zona comizio con una vecchia Fiat 500, alcune campane sonore, dove posizionarsi per ascoltare la viva voce di Berlinguer, che declama alcuni dei discorsi più famosi, per una visione proprio immersiva, multisensoriale, di questa mostra, che restituisce davvero la forza del suo pensiero, ma non con intento nostalgico, come ha precisato anche l'onorevole Michele Ventura in più occasioni, che con Berlinguer tra l'altro ha fatto un lungo pezzo di strada, ma per fornire un timone alle nuove generazioni, consapevolezza, conoscenza di come funziona, o almeno dovrebbe funzionare, la politica. E poi, per concludere, tante immagini come pietre miliari, ad esempio ve ne cito qualcuna: l'incontro con Arafat, Fidel Castro, Mitterrand, Georges Marchais, lo spagnolo Carillo, la stretta di mano con Aldo Moro, solo per citarne alcune appunto. E poi i libri, quelli della sua formazione e quelli invece su di lui, una distesa di parole infinita che non ha smesso di srotolarsi da allora, un pensiero lungo che trova davvero autori di ogni epoca e partito. Come dicevi tu, si inaugura oggi alle 17 la presenza, tra gli altri, di Gianni, Sara Funaro e della figlia Bianca Berlinguer. È tutto a te la linea.
Grazie a Sandra Salvato. In chiusura, le previsioni del tempo: per domani il cielo sulla Toscana è previsto sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature in calo le minime, in ulteriore lieve aumento le massime. Manca un minuto alle 13. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Contro Radio Notizie, estate.